seconda puntata dedicata alla Milano Design Week. Abbiamo pescato nella manifestazione oceanica alcune idee interessanti. A base, ad esempio, giovani designer delle università e delle accademie internazionali. Alla triennale, 7 designer contro la guerra e i giovani di Wallpaper. Le idee originali all'isola. Alla fabbrica del vapore, la parola d'ordine è sperimentazione. Ai magazzini raccordati si pensa a chi sta in carcere e ancora il Salone Satellite, fiore all'occhiello del Salone del Mobile con i designer under 35. Buon sabato, ben trovate e ben trovati ai girasoli che oggi girano per i distretti del design in una Milano affollatissima di visitatori da ogni parte del mondo. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e cominciamo il nostro viaggio. E cominciamo da base, via Bergognone, angolo via Tortona, il distretto, diciamo, il più antico, lì dove è nato il design week al Superstudio. E dicevo, a base siamo alla quinta edizione, accoglie i giovani designer e i giovani studenti, 9 università italiane e internazionali, 38 designer, artisti, creativi e anche 5 progetti di residenza. Per noi è stata una dei distretti più interessanti. Allora andiamo a base.
Allora, qui siamo a base, davanti a una serie di progetti sistemati su dei cubi, e sono i progetti di giovani designer, giovani studenti chiamati dalla Domus Academy a livello internazionale.
Siamo appunto alla mostra Unfold di Domus Academy, questa è la seconda edizione del progetto, molto ambizioso perché riunisce scuole da tutto il mondo che vengono ospitate da Domus Academy non solo ad esporre i propri progetti ma anche a vivere quella che è l'emozione della Design Week qui a Milano.
Ecco, ma c'è qualche progetto innovativo, qualche idea?
Assolutamente,
nuova.
Intanto quest'anno rispetto allo scorso anno sono raddoppiate le scuole perché sono 12 scuole internazionali qui che espongono e ci sono 2 progetti degli studenti di Domus Academy. Uno di questo è il Post-Utopian Light Production, che è un approccio pratico alla produzione di mobili. Gli studenti sono partiti dal fatto che in Italia c'è una grossa percentuale di mobili che non viene riciclato nel modo corretto e quindi hanno creato una vera e propria guida per costruire dei prodotti.
Come si fa a riciclare un mobile?
È molto difficile poter riciclare un mobile, però gli studenti hanno creato una guida step by step per poter riutilizzare dei prodotti e creare il proprio mobile. In questo caso hanno fatto un esempio con delle luci che potete vedere lì. Quindi l'obiettivo è quello di cambiare il comportamento dei consumatori con un comportamento che è molto più responsabile, una maggiore valorizzazione e manutenzione di quelli che sono i prodotti che abbiamo in casa. Un altro progetto sempre di Domus Academy è Tracked and Sold. In questo caso il progetto indaga la raccolta pervasiva dei dati personali e di sorveglianza degli utenti, quindi è un vero e proprio simulatore che fa vedere quanto i nostri telefoni sono in grado di captare informazioni private ed è, diciamo, l'obiettivo di esplorare l'intersezione tra alte privacy e controllo.
È un tema molto delicato.
Esatto,
perché
corretto.
Il furto di dati personali è uno dei problemi da risolvere. La vedo dei giochini, delle cose. È rivolta ai bambini?
Questo progetto si chiama Yoblob ed è della Birmingham City University, è un progetto a cui hanno lavorato diversi studenti ed è un giocattolo sostenibile che è stato progettato per promuovere l'inclusività di genere e il gioco libero.
Cioè bambini e bambine giocano con questi pupazzetti, con questi personaggi.
Ed è tutto partito da una ricerca che ha dimostrato come i giocattoli tradizionali rafforzano gli stereotipi di genere, limitando quindi l'esperienza dei bambini. Questo gioco si pone invece l'obiettivo di rompere gli schemi creando delle forme fluide e neutre che possono essere accessoriate con diversi elementi come cappelli, occhiali, per rendere il gioco dei bambini molto
quindi
più libero.
I bambini possono avere un'interazione con questi giochini.
Corretto.
Corretto, ed essere anche stimolati, ma restiamo a base con un altro gruppo di giovani imprenditori che pensano al riciclo. Un mobile vecchio, una sedia vecchia, un oggetto vecchio che avete in casa non va buttato, ma
Faccio parte di uno dei 30 partner del progetto Derenco. Caracol è una piccola media impresa innovativa italiana che si occupa di produzione additiva in largo formato. Siamo appunto uno dei 30 partner di Derenco e quindi partecipiamo a questo progetto in cui lo scopo appunto è dare vita e creare una nuova catena di valore.
Allora un attimo, qui ci sono degli oggetti, sedie, tavoli, insomma oggetti di varia natura. Però sono stati costruiti, confezionati con un materiale particolare. Di che cosa si tratta?
Sì, allora i materiali in realtà sono diversi, sia in termini di matrice polimerica che di tipologia di fibre. Sono tutti comunque materiali riciclati che sono stati realizzati con una delle due strategie.
Questa è la cosa importante.
Quindi c'è un riciclo di tipo meccanico, un riciclo di tipo termico e l'obiettivo appunto è stato realizzare con questa diversa tipologia di materiali e diverse tipologie di tecnologie, perché questi 30 partner sono entrati con diverse tecnologie per creare nuova vita e nuovo valore a questi materiali.
Nuova vita e nuovo valore, quindi diventano un'altra cosa, un altro oggetto, un altro tavolo, perché queste imprese sfruttano i vecchi mobili e i vecchi oggetti e li fanno diventare altro, come avete sentito. Poi c'è un altro punto che mi è sembrato molto interessante: giovani designer messicani che guardano alla loro tradizione culturale e la interpretano.
Sono del Messico.
Yeah, we're from Mexico. We are the university is called Tecnológico de Monterrey, and it's divided like in three different campuses, in one in Guadalajara, another in Monterrey, also in Querétaro and Mexico City.
Sono una serie di campus sotto il nome di Tecnológico de Monterrey.
We are presenting a project called Other Metaphors that try to inspire all the Mexican knowledge or all the Mexican like activities. Translated into contemporary objects.
Loro dicono, noi vogliamo chiederci come possiamo utilizzare i prodotti che descrivono le nostre attività e calarli nei nostri contesti invece che prelevarli e adattarli ai contesti delle altre culture.
Mi fa un esempio?
Yeah, like this one, the number 7. Like in Mexico, many people don't have like washing machines.
Okay.
So we use this product called lavadero. That you need to wash like clothes. So he translates the lavadero into a kitchen product.
In molti non hanno magari la lavatrice in Messico e allora loro si sono ispirati al lavadero, che è il modo in cui loro utilizzavano per esattamente, quindi queste forme, come utilizzavano diciamo gli strumenti per lavare i propri vestiti e l'hanno rielaborato attraverso il design.
Quindi hanno risolto dei problemi della gente.
Do you resolve the problem of people?
Of people. It's more to feel that they have something related to their culture.
Ok, so, è un modo per sentirsi collegati con la propria cultura. Il lavadero è uno strumento della loro cultura messicana.
Papacho.
Ok.
So this is a papacho. It's a project based on a Nahuatl word. This is a papacho.
Okay.
It's a project inspired in a Nahuatl word, which is a native speaking language in Mexico.
Ok.
And it means to squish something, but Mexican people has adapted it to like a form to express love.
Okay.
By a hug, like okay. Specialty.
È praticamente una sorta di tessuto che loro utilizzano per abbracciarsi e che hanno cercato di rielaborare attraverso degli strumenti come un tappeto, una sciarpa, un divano.
È una cosa tipica messicana.
È una cosa tipica messicana. It's typical, it's Mexican.
Yeah, the word is Mexican. And it's like a jacket and a scarf and a blanket that hug you.
Yes.
To feel this comfort.
Okay. È un modo per appunto elaborare questi oggetti che rivestono la persona o possono essere anche degli oggetti su cui la persona si stende e che hanno l'obiettivo di abbracciarti, di renderti, diciamo, rendere un ambiente comfort e ideale.
Bello, no? A base la parola d'ordine è creare parentela, creare questa bella sensazione di stare insieme. Non lo so, è un'idea che mi è piaciuta. Voi, se passate dall'università, sapete che ci sono le grandi installazioni affidate a studi o a grandi designer chiamati da interni. E quella che vi accoglie è un'installazione, una casetta di legno di Michele De Lucchi, e si sentono tutti gli uccellini cantare, perché il rapporto con la natura è un filo rosso che lega tutte le idee e le installazioni lì all'università. Noi ci spostiamo in Triennale, dove ci sono tante mostre, tante, però ce n'è una non troppo grande, anzi piccolina, ma con 7 designer contro la guerra chiamati da Emergency. Allora, 7 designer per contro la guerra per Emergency. Cominciamo davanti a queste due t-shirt, devo dire molto belle, nere con il simbolo di Emergency. Questo è il lavoro di Lorenzo Damiani.
Lorenzo Damiani ha interpretato l'essere contro la guerra realizzando il nostro logo su delle magliette con i tessuti dei paesi dove noi lavoriamo. Quindi ci sono tessuti africani, ci sono tessuti afghani e c'è un logo realizzato con una delle coperte termiche che vengono date alle persone che vengono salvate durante le operazioni di ricerca e soccorso in mare. È un modo per dire che cosa è fatto questo logo. Alla fine non è comunicazione solo di una associazione, ma è comunicazione dei valori che ci stanno dietro e del lavoro che fa, i progetti che ha.
Allora, si possono acquistare, così si sostiene Emergency.
Si possono acquistare sul nostro e-commerce.
Sì. Poi qui abbiamo Paolo Ulian che ha costruito un muro proprio, un muro fatto di che cosa?
È un muro fatto di poesie, è un muro che visto da lontano sembra un muro di mattoni, ma poi sono fogli impilati e i visitatori possono portarsi via una poesia, e sono tutte poesie contro la guerra, poesie sul perché vale la pena vivere e risparmiare il sangue.
Allora, questa è la mostra di 7 designer contro la guerra al piano terra della Triennale, e invece al primo piano trovate la bellissima mostra il progetto di Wallpaper, una mostra dedicata ai talenti emergenti del design globale. Questa è davvero bella. E di fianco Creative Academy, oggetti magici, pensate, in un allestimento magico. Qui siamo al primo piano della Triennale, Creative Academy, sì. Magician, c'è un allestimento magico veramente.
Sì. Allora, innanzitutto siamo una scuola che è tenuta dal gruppo Richmond, quindi nomi come Cartieri, VC, Panerai, siamo designer che vengono da tutto il mondo, 19 all'incirca. Quello che vedete sono oggetti in borosilicato realizzati da Simone Crestani, che è un maestro dell'arte della scultura cava, che è la sua specialità, quindi è borosilicato soffiato. Ogni oggetto ha una storia di magia, quindi una storia magica che viene
raccontata. Raccontiamone uno, per esempio. Questo cos'è? Un uovo?
Allora, questo è un uovo, ok? Come puoi vedere, la parte sopra è speculare, quindi è specchiata. Come mai è specchiata? Come succede questa cosa? Essendo una scultura cava, il vetro viene soffiato, quindi la parte interna è cava, e viene scaldato del metallo all'interno che evaporando si aderisce alle pareti, okay, del vetro, e crea questa patina speculare. L'oggetto, la poetica dell'oggetto qual è? Si chiama A se stesso ritorna, okay? Quindi l'idea è di avere il dialogo tra la persona e l'oggetto, la rappresentazione di se stessi e la metafisica, quindi una parte
quindi
un pochino più onirica.
Un'utilità immediata,
no, allora,
pratica.
Sono oggetti di utilizzo comune, cioè quindi sono oggetti che ideologicamente sono oggetti utili, quindi una scala, una maschera, uno specchio, una maschera subacquea, una corona, un pendolo, un copricapo, cioè sono oggetti che di base sono utili.
Sono presentati su uno specchio, ma è uno specchio?
È dell'acqua in realtà.
D'acqua.
È uno specchio d'acqua, esatto, che viene poi riempito anche di inchiostro per renderlo nero.
Beh, se volete vedere una cosa insolita, questa è un'occasione. Una cosa bellissima sono gli eventi legati al Salone del Mobile, per esempio la Libreria di Luce, Library of Light, dell'artista e design inglese Ace Devlin. Nel cortile dell'Accademia di Brera è veramente un'installazione sorprendente, una biblioteca di luce. Tra l'altro gira, per cui è un omaggio al tempo, dedicare tempo alla lettura, bellissima da vedere. Poi io l'ho vista di giorno, ma immagino che di sera, con un po' più di oscurità, è ancora più bella. Un'altra installazione incantevole è quella di Bob Wilson, Mother, che è intervenuto al Museo della Pietà, alla Pietà Rondanini. Queste due installazioni, Mother di Bob Wilson, si può vedere fino al 18 maggio, mentre quella di Ace Devlin all'Accademia di Brera fino al 21 di aprile. Il distretto della stazione centrale ha consolidato l'appuntamento con Drop City ed è dedicato ai giovani designer. E i magazzini raccordati di via San Martini ospitano Prize on Time. Il tema è il tempo e lo spazio in carcere. Come il design può interpretare il percorso di recupero delle persone fragili? Ci danno qualche dato, per esempio all'Istituto Beccaria tra il 2020 e il 2024 è aumentato, pensate, del 110% l'uso di antipsicotici e benzodiazepine, quindi ci si preoccupa, diciamo, della qualità della vita delle persone che devono vivere in questa situazione. E per rendere la cella meno opprimente, si fa per dire, insomma, però l'atmosfera può essere delicatamente resa meno opprimente, da queste sono le proposte, da poltroncine colorate, tavoli e sedute che ottimizzano lo spazio, su pelletti le stoviglie, in tutto la leggerezza è affidata, come dicevo, al colore, come anche le porte delle celle. E poi di grande importanza vengono presentati due laboratori, uno di tessitura e uno un laboratorio del legno. È importante perché riempiono possono riempire di significato la vita di chi è costretto a vivere in carcere. E adesso andiamo in un altro luogo dove abbiamo trovato cose molto interessanti, andiamo alla Fabbrica del Vapore, dove incontriamo Andrea Gianni, che è un architetto che si occupa, appunto, che cura le varie installazioni, i vari spazi espositivi, e ci ha accompagnato. Allora, qui siamo alla Fabbrica del Vapore, Fabbrica Design Week, con un sacco di proposte, ho visto qui alla cattedrale, negli altri spazi laterali e forse anche alla cisterna.
Sì, tutto.
Con che
gli spazi
idea?
Sono stati tutti utilizzati. Allora, Fabbrica Design Week è giunta alla sua seconda edizione. Noi proponiamo una serie di eventi e mostre e un festival di musica elettronica. Queste due realtà convivono insieme e si aiutano una con l'altra a far diventare questo posto un luogo vivo di giorno e di sera. L'intento è quello di...
Ma per il design che idea avete avuto?
Allora, per il design portiamo a Fabbrica del Vapore ricerca e sperimentazione, nell'idea che è sempre più difficile a Milano trovare spazi per chi si occupa di design legato alla ricerca, che quindi non ha un diretto rapporto con questioni economiche di vendita diretta, e quindi vorremmo portare qua tutte quelle associazioni, scuole, design indipendenti che si occupano di ricerca. Non ci interessa l'oggetto, ma ci interessano le idee e i racconti che ci sono dietro.
Però anche uno sguardo storico, perché qui siamo nella mostra in Andavigo.
Ricerca e sperimentazione di ieri e di oggi. Vogliamo far vedere come Milano e l'Italia abbia portato avanti nell'arco del tempo con i suoi progettisti la ricerca. Andavigo, quindi dagli archivi del CASVA, con progetti sperimentali, come è possibile poi vedere in mostra se venite a trovarci, e la ricerca di oggi.
I giovani. A proposito di giovani, c'è una mostra dedicata ai giovani del Politecnico di Milano. Allora, qui siamo alla mostra del Politecnico.
Giusto, sì.
Giovani designer.
Interdependence, sì, questa è un'esposizione del Politecnico di Milano con partner internazionali e il concept della mostra si basa sugli opposti e come il design cerca di costruire un dialogo costruttivo tra di essi. Fondamentalmente,
cosa sono gli opposti?
Gli opposti sono fondamentalmente una coppia che non può esistere uno senza l'altro e questo si può ritrovare in tantissime discipline.
Fammi un esempio, questa specie di glue.
Sì, questo,
fatto con i rami.
Esatto, sì, questo è un esempio fondamentalmente di come qua siamo nella, diciamo, nel concetto di materialistico spirituale e quindi questo fondamentalmente unisce il concetto della materialità, dei rami, del legno con una dimensione un pochino più intima che quella di una capanna o qualcosa,
sì,
del genere.
Io mi aspettavo dal Politecnico delle cose più tecnologiche.
Tecnologiche, ci sono anche cose tecnologiche.
Per esempio?
Beh, qui siamo, diciamo... In quest'ambito è stata progettata WIMBE, che è fondamentalmente un supporto in realtà di salvataggio in caso fondamentalmente di improvvise inondazioni, oppure fondamentalmente se ci
cioè dà delle soluzioni che altri giubbotti non danno.
Sì, certo, perché ad esempio ha delle tasche specifiche dove si possono contenere, diciamo...
Va bene, quindi un sacco di soluzioni tecnologiche ai giovani ingegneri e designer del Politecnico, invece all'ex cisterna incontro Lorenzo Damiani.
Che in realtà è quella che frequento.
Cos'è questo oggetto? Siamo all'ex cisterna, fabbrica del vapore, con Lorenzo Damiani.
Sì.
L'anno scorso l'abbiamo incontrato con le sue opere che usavano il marmo, no? Hai usato il marmo.
Certo.
Invece qui vedo terracotta, legno, non so, dimmi.
Quest'anno il racconto si incentra sul legno e tutti i suoi derivati, semilavorati, quindi è un racconto che...
E quei vasi lì sono fatti di legno, no?
Completamente di legno, sì.
Sembra terracotta.
Assolutamente, sono legni ottenuti per fresatura a controllo numerico e successivamente fresati o comunque torniti manualmente, ecco. E comunque sono tutti racconti per far capire come si possa ancora utilizzare il legno in modo alternativo.
E le foreste
ci sono ad esempio, proprio per mantenere vive queste foreste bisognerebbe venire a visitare la mostra per capire che si può usare il trucciolare che deriva da pioppoculture, quindi da una serie di appunto piantagioni
create apposta, quindi non vengono rovinati boschi e foreste. È incredibile, sembrano veramente in ceramica, invece sono di legno, come ci spiegava Lorenzo Damiani. E poi c'è un altro punto con un'esposizione intitolata Dote femminile.
Quello che sembra effettivamente fatto completamente.
Dote femminile.
Io sono Annalisa Seoni e lei è Livia Milani e siamo della Fondazione Connecting Cultures che ospita questo evento, questa mostra.
Esatto, allora dimmi che cos'è questa dote femminile, perché ho visto dei teli bellissimi, ricamati, sì, con pizzi.
Un progetto creato da Denise Bonapace e Margherita Mazza, che sono due designer, e hanno raccolto questi tessuti, questi corredi, un po' dall'eredità delle loro famiglie.
Quindi sono antichi?
Sì, sono tutti originali e antichi.
Sembrano tende, copriletti.
Perché poi le hanno creato degli arazzi, un po' sono partite dal fatto del centrino, poi cosa ne faccio, no? E quindi li hanno trasformati in arazzi e pannelli. E la cosa interessante è che hanno lavorato per cucirli e metterli insieme con un gruppo di donne di una casa rifugio per donne maltrattate.
Dove?
E fuori Milano, gestita dalla cooperativa Equa, quindi è un progetto che è nato tra Connecting e cooperativa Equa. E l'altra cosa interessante è che hanno raccolto una serie di interviste invitando le donne a raccontare qual è il loro rapporto col corredo, la storia del corredo di ognuna, e quindi sono venute fuori tante
cose
storie
d'altri tempi, perché adesso
inclusa quella che è nata, cos'era, cioè la sua giovinezza era nel 68, la madre voleva darle il corredo ad ogni costo e lei l'ha rifiutato alla fine, però poi dice mi sono pentita di non averlo preso. E quindi questa bellissima esposizione è anche colorata, nonostante siano tutti bianchi, poi c'è un rosa e un verde.
Allora, se entrate alla fabbrica del vapore in via Procaccini, subito a sinistra vedete due spazi dedicati, uno proprio agli oggetti, ai mobili, al design, al femminile, sono tutti designer donne, e l'altro alla dote femminile che ci hanno appena descritto le curatrici. Siete all'ascolto dei girasoli che sta girando per i vari distretti della Milano Design Week e adesso ci affidiamo alla nostra Luisa Nannipieri, la nostra collaboratrice, che ha visto due cose interessanti, credo. Sì. Allora, Luisa Nannipieri, in questa Milano Design Week oceanica, tu che cosa hai visto? Due cose, vero, su cui ci vuoi fermare l'attenzione?
Sì, vi voglio parlare di due cose che non sono super giganti, non sono delle attrazioni incredibili, ma sono andata tanto tipo a La Bo Cultural Project, che quest'anno è la terza edizione ed è in via Biella, quindi verso Famagosta, in quartiere Barona, e una cosa che ho visto lì è un progetto che si chiama Star Homes, che mi è piaciuto molto, è un progetto di architettura che è stato portato avanti dalla Royal Danish Academy, perché sono delle case costruite in Tanzania che servono, sono state create da un team di architetti ma anche di entomologi e di altri scienziati, che servono a migliorare le condizioni di vita e di salute degli abitanti. Quindi c'è tutta una mostra che spiega come queste case negli anni sono state costruite a partire dal 2021 e stanno facendo tutto uno studio per verificare quanto l'architettura può e il design di una casa possono migliorare le condizioni di vita, e i risultati sono abbastanza impressionanti, devo dire.
Che materiali hanno usato?
Allora, dipende, hanno usato un po' del legno, hanno usato soprattutto, la cosa interessante è che hanno fatto delle case a due piani, perché hanno preso delle tecniche asiatiche che hanno usato poi in Africa per garantire una migliore ventilazione, quindi al piano superiore per esempio c'è un sacco di reti che impediscono agli insetti di entrare, e poi in realtà hanno usato tutta una serie di hanno usato meno cemento di quello che se ne potrebbe usare in una casa come la possiamo concepire noi, e tutta una serie di tecniche che permettono di migliorare soprattutto la ventilazione, anche per esempio delle aree della cucina, che anche quello è un grosso problema per loro.
Sì. Allora, questa hai detto in zona distretto Barona, La Bo si chiama, vero?
Si chiama La Bo Cultural Project.
Perfetto, e invece l'altro distretto è quello dell'Isola, che ormai si è consolidato in queste ultime edizioni.
Esatto, ormai sono 9 anni che fanno questa edizione, ma comunque è sempre molto interessante. A me è piaciuto perché vabbè, il tema di quest'anno era Design is Human, e sono andata in particolare nella loro sede del Basic Village in via dell'Aprica, che è una sede nuova, dove c'era questa ragazza che ha una 30 anni, si chiama Elif Resitoglu, che è la curatrice della mostra, che ha invitato tutta una serie di designer per creare da un lato una galleria con tutto del design collectible, molto interessante, sono tutti designer abbastanza giovani e non per forza di paesi che siamo abituati a vedere, perché per esempio c'erano diversi designer in provenienza dai Balcani che hanno fatto delle cose molto carine, soprattutto mobili, devo dire. Però l'altra parte della mostra, che si chiama Conscious Objects, hanno invitato degli studenti e tutte delle persone che stanno finalizzando una serie di progetti, in modo da avere anche dei feedback del pubblico per capire come migliorarli e come poi portarli a compimento e rendere dei prodotti.
Quindi cercano una sorta di interazione con i visitatori.
Sì, esatto, e quello l'ho trovato molto interessante, proprio la parte Conscious Object, sono tutte degli oggetti che proprio i visitatori sono invitati a toccare, con cui devono interagire per vedere un attimo se funzionano anche.
Senti Luisa, hai detto giovani designer da paesi insoliti, i Balcani, hai visto qualche, dici soprattutto mobili, hai visto qualche idea originale o delle forme che ti hanno stupito?
Ho visto diverse panche, devo dire, panche sedie con delle forme molto particolari, anche molto colorate, c'era molto colore. Allora, uno studio mi aveva colpito perché c'era un lavoro molto interessante sui materiali, questo lo fanno da anni in realtà, mi dicevano, perché appunto come una cosa inconscia, cioè il fatto che si cerchi di lavorare a partire di materiali nuovi e meno impattanti sull'ambiente. Però questa cosa dà anche un effetto interessante a livello di texture degli oggetti che si vedono, che non sono il classico legno che ci si può immaginare, ma appunto l'uso di questi strani materiali.
Materiali nuovi di sintesi, eh?
Esatto, sì, di sintesi, non solo però, anche proprio a base di fibre naturali che sono state mescolate o a base anche di conchiglie, pietre, tutta una serie di processi che permettono di usare in modo nuovo dei materiali insoliti.
Allora, due idee che consigli, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente, e poi forse sono anche un po' meno trafficate rispetto ai grandi eventi.
Quello di sicuro, va bene, grazie Luisa, grazie. La nostra Luisa Nannipieri che ci ha consigliato Labo, avete sentito, e Isola, distretto Isola. E poi c'è il grande salone del mobile alla Rofiera. Io l'ho attraversato velocemente con tutti i suoi allestimenti lussuosi. Il suo prezzo da capogiro, 50 euro per entrare. Per raggiungere il Salone Satellite, sapete che il Salone Satellite è un fiore all'occhiello del Salone del Mobile, l'avamposto della creatività e della sperimentazione. Sono i giovani designer che hanno già finito gli studi e sono giovani designer under 35. E qui la cosa molto bella è che dal 98 Marva Griffin ha pensato di creare questo spazio per esporre i loro lavori e anche metterli in contatto con gli imprenditori, che non è così facile per i giovani. E pare che funzioni, perché alcuni di loro poi sono riusciti a far produrre i loro progetti. Allora io ho incontrato qualcuno di loro. Allora, il primo è Aldo Deli e poi sentiremo anche una giovane di Modena, Clelia Liberti. Aldo Deli con la sua Evelyn.
Evelyn, il nome della poltrona.
Che ha l'aria di essere molto comoda. Cosa ha di speciale?
Beh, innanzitutto l'innovazione principale è il fatto che la seduta è sospesa come un'amaca, è appesa dall'alto e non ci sono collegamenti strutturali tra le gambe, quindi è stata anche un po' una sfida ingegneristica. C'è poi da dire che gli altri due grandi vantaggi sono ogni elemento è indipendente, quindi ci sono soltanto 6 pezzi, le gambe si avvitano nello schienale e il tessuto nello schienale, quindi ogni parte è indipendente, quindi nel caso un elemento sia danneggiato o si voglia cambiare il colore è totalmente customizzabile. E poi chiaramente rendendo ogni elemento indipendente è possibile avere un packaging molto piatto e compatto, quindi anche in termini di trasporto e logistica si va a risparmiare molto.
È facile la vita per i giovani designer?
Ma assolutamente no. Beh, diciamo che se l'obiettivo ultimo è quello di diventare indipendenti, in generale è un mercato molto difficile, perché ovviamente sono molto poche le aziende buone dove tutti vogliono arrivare, e sviluppare un prodotto richiede molto tempo e pazienza, e nel caso dell'autoproduzione anche un investimento economico non indifferente.
Ma qui diciamo siamo a livello di artigianato oppure può anche estendersi a una produzione più ampia?
Questi due prototipi che stiamo esponendo al Satellite sono chiaramente frutto di collaborazioni con artigiani su una microserie, ma chiaramente l'obiettivo finale è quello di trovare un'azienda che possa innamorarsi chiaramente dell'idea e poi investire per una produzione su larga scala, chiaramente sì. Il prodotto assolutamente si presta per un mercato più largo, assolutamente sì.
Clelia Liberti, una lampada, uno specchio, ma estremamente originali e creativi.
Io sono di Modena, Emilia Romagna.
Cosa la ispira in queste creazioni?
Allora, io sono molto vicina al mondo dell'arte, sono molto appassionata e diciamo anche di arte contemporanea, ma appunto l'arte in generale fa un po' parte di me, e quindi i miei oggetti sono sempre un po' a cavallo tra l'oggetto diciamo d'arte, scultoreo e appunto la parte di design, proprio perché secondo me gli oggetti hanno una loro potenzialità emotiva, per cui ti danno anche qualcosa, un po' come se quando guardi un'opera d'arte ti crea delle emozioni,
ti dà un'energia, sì, certo.
E questo appunto è uno specchio cinetico perché lo puoi ruotare completamente a 360 gradi, nel senso che qua c'è un perno.
Ecco, adesso sta girando.
È uno specchio bifacciale e si ispira appunto al movimento surrealista, infatti come puoi vedere ci sono queste, intanto si chiama Dalí, per il senso proprio come Salvador Dalí, e ha queste forme molto, diciamo, astratte della fantasia, sia geometriche che si uniscono anche le forme organiche, e l'idea è proprio quella di mettere, diciamo, al centro anche l'emozionalità di un oggetto e non solo la funzionalità, che diciamo è un po', si pensa, non so, all'oggetto di design come, diciamo, quello funzionale. In realtà, secondo me, se anche ci circondiamo di oggetti che ci danno delle sensazioni diverse, delle emozioni, viviamo anche meglio la
casa.
Sono
come opere d'arte. Sì. Anche quella lampada è bellissima.
Allora, la lampada.
Poi con dei colori rosa, azzurro.
Sì, qua io ci vedo anche un po' la madre e il figlio, la donna e l'uomo, ok? Un po'. Ognuno, secondo me, ci può vedere quello che anche percepisce. Ecco, l'ispirazione in realtà sono le caramelline, le ginevrine, no? Gli zuccherini, quelli di una volta, che mi ricordo mia nonna mi dava sempre questi zuccherini, ho un po' ricreato queste due caramelle, diciamo, giganti tra virgolette, che sono appunto realizzati e colati a mano proprio in resina.
E poi nottone dopo... la struttura?
No, la struttura in realtà, perché questo è ancora un prototipo, è in legno, però sì, non si nota appunto.
Non si nota che è dipinto, è dorato, una doratura.
Sì, esatto, una doratura.
E invece queste forme fluttuanti nel vuoto?
Allora, in realtà questo è proprio un'installazione artistica, in realtà, che l'ho realizzata per la Fondazione Amedeo Modigliani, è stata anche, diciamo, ha vinto il premio per l'installazione. Rappresenta l'occhio di Amedeo Modigliani. Infatti Amedeo Modigliani, se lo sicuramente lo conosce, diceva appunto che non dipingeva l'occhio delle signore, insomma, di chi ritraeva, perché non ne conosceva l'anima, no? Si dice che l'anima, cioè l'occhio è lo specchio dell'anima.
Certo.
E quindi se noi, diciamo, guardiamo dalla quella prospettiva in avanti, dovremmo spostarci, vede che lo può vedere come un occhio, stia qui. Quindi diciamo che dal davanti, in questa prospettiva, lo può vedere come un occhio.
Qui il Salone Satellite, che chiude un pochino il nostro volo tra i vari distretti della Milano Design Week. Una Milano che si conferma in questi giorni capitale del design, questo di sicuro, la città invasa da nugoli di visitatori che vengono da tanti paesi, tanti giovani. Però purtroppo dobbiamo constatare la scarsa capacità di accoglienza, soprattutto da parte di mezzi pubblici, infatti lunghe attese alle fermate dei mezzi di superficie, e per quanto riguarda la metropolitana ho notato in diverse stazioni scale mobili rotte e ascensori rotti, e questo non è bello perché i turisti e i visitatori hanno i trolley, hanno le valigie, per cui gli si rende la vita un po' difficile. Per esempio anche ieri alla stazione centrale non c'era nessuno che, non so, smistasse un po' i visitatori, che gli desse delle indicazioni, insomma si vedevano anche in difficoltà, senza contare i prezzi poi del cibo, veramente alle stelle. Vabbè, peccato, perché davvero, diciamo, è una bellissima occasione per la città, però queste note dolenti purtroppo ci sono, e questo non è bello. E con questa considerazione un po' marina si chiudono i girasoli. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. E a tutti un caro saluto da Tiziana Ricci e buon giro. Speriamo di avervi dato qualche indicazione utile. Ciao a tutte e a tutti.